Sentite un po'. Esiste nel Tibet una certa valle, o piuttosto una gola, dove attualmente vivono tre grandi maestri: il maestro Moria, il maestro Kutumi e il maestro Diwalkul. Scusate se poco, Sono i tre grandi maestri della gerarchia dell'Himalaya, sono le guide spirituali dell'umanità. Ce ne sono diverse guide spirituali dell'umanità, e alcune si occupano di un continente, altre di un altro, ma il maestro Kutumi e il maestro Moria si occupano veramente di tutto il pianeta. Continua la lettura. Chi scrive queste pagine è Leadbitter, Monsignor Leadbitter, Monsignore della Chiesa Cattolica Liberale, che è stato allievo di Elena Blavatsky e che ha seguito molto da vicino la teosofia. E Leadbitter era un veggente naturale, e presso la sua età teosofica lui ha seguito una scuola particolare. La vicinanza con l'Elena Blavatsky lo ha portato proprio ad affinare i suoi sensi astrali, quelli che erano già le sue doti di chiaroveggenza, di telepatia, di capacità di vedere nell'astrale. Sono state profondamente affinate dalla vicinanza di Elena Blavatsky, in modo che lui potesse continuare un certo tipo di lavoro. Aggiungerei ancora una cosa a proposito di Monsignor Leadbitter. Adesso non vorrei sbagliare per dire dove, ma suo padre era anche lui un missionario della Chiesa Cattolica Liberale ed è stato torturato e ucciso sotto gli occhi di Charles Leadbitter, che era ragazzo, perché si è rifiutato di calpestare la croce, e per cui, insomma, quest'uomo, allora era il bambino Charles Leadbitter, ha avuto un'educazione di un certo tipo, ha attraversato degli shock molto grandi che hanno convalidato la sua fede. Non ha perso la fede, anzi gli hanno convalidata. Quindi anche Leadbitter è una persona particolare. E, ecco, vi racconto che cosa ha visto Leadbitter. Una volta, dietro richiesta della signora Blavatsky, il maestro di Diwalkul fece per precipitazione uno schizzo dell'entrata di questa gola. L'originale di questo disegno, che è precipitato su una stoffa di seta, scusate, aperta parentesi, precipitato, cosa vuol dire precipitato? Si è materializzato. Un attimo prima non esisteva e dopo si è materializzato, si è dipinto da solo su una stoffa di seta. Se qualcuno di voi all'ascolto ha conosciuto Roll o ha avuto la gioia, il piacere, la fortuna di assistere a qualcuno dei suoi esperimenti, capisce molto meglio di altri che cosa vuol dire precipitato. Io stessa ho visto un mazzolino di rose apparire in un punto dove non c'erano prima, in un foglio piegato del mio notice. Questo disegno è conservato nella sede centrale della Società Teosofica in Adyar. Sulla sinistra del disegno si vede il maestro Moria a cavallo davanti alla porta della sua casa. La dimora del maestro Kutumi non appare nel disegno perché è situata più in alto nella valle dietro il dosso. La signora Blavatsky chiese al maestro di Diwalkul di mettersi anche lui nel quadro. Il maestro sulle prime rifiutò, ma in seguito acconsentì alla sua richiesta e si aggiunse sotto forma di una piccola figura ritta nell'acqua del torrente ed appoggiata a un lungo bastone, ma con il dorso rivolto allo spettatore. Il disegno è leggermente colorato in azzurro, verde e nero. Allora, questo disegno piccolo in viola, io l'ho riportato sul mio libro Conoscere il Vesak. Ero stata autorizzata appunto dalle edizioni Adyar a pubblicarlo. Non è che si vedano molto bene, devi fare molta attenzione, però facendo attenzione e con queste indicazioni è un piccolo disegno, sarà forse 6 centimetri, 6x6 di grandezza, quello che ho riprodotto io, mentre quello originale è più grande. E facendo attenzione si vede uno dei maestri a cavallo e l'altro nell'acqua con il bastone. I maestri Continua ancora, dice: la scena è evidentemente presa di prima mattina, poiché si vedono ancora i versanti dei monti coperti dalle nebbie notturne. I monti sono quelli dell'Himalaya. I maestri Moria e Kutumi dimorano in case situate sui versanti opposti di questa stretta gola, le cui pendici sono coperte di pini e il cui fondo è occupato da un torrentello. Dietro le case che scendono verso il torrente ci sono dei sentieri che si incontrano sul fondo, dove si trova un piccolo ponte. Ecco, praticamente stanno di fronte l'uno all'altro, però per incontrarsi devono scendere più in basso, attraversare il ponte, e quello è il loro punto d'incontro. Nelle vicinanze di questo, del ponte, una stretta apertura conduce, attenti ad una serie di grandi sale sotterranee, le quali contengono un museo, di cui il maestro Kutumi è il custode per conto della grande fratellanza bianca. Il contenuto di questo museo è dei più vari, e le sue raccolte sembrano destinate a illustrare l'intero processo dell'evoluzione umana. Mi fermo un attimo. Se qualcuno di voi ha avuto occasione di vedere le cartoline dipinte da Geoffroy, e le cartoline, vabbè, i quadri da cui sono state tratte le cartoline, vedrà che ce n'è una di queste che raffigura questo museo astrale, dove ci sono tutte le divinità che l'umanità ha conosciuto e adorato, tutti i simboli, ma non voglio anticiparvi niente. Eccolo qua. Per esempio, vi si trovano le immagini delle forme di vita di ogni tipo umano che sia esistito fin dal principio sul nostro pianeta, dai giganteschi esseri di Lemuria ai resti dei pigmei di razze ancora più primitive e meno umane. Inoltre, dei modelli in alto rilievo mostrano tutte le variazioni della superficie terrestre, le condizioni che esistevano prima e dopo i grandi cataclismi che l'hanno così tanto cambiata. Attenzione, vorrei aprire un attimo su questa cosa. Infatti non è che voglio soltanto leggervi questo brano, voglio leggervi questo brano, ma voglio dividere con voi un'emozione. Perché Paola mi dice sempre: parliamo dei maestri, poi io comincio e non vado da nessuna parte. Perché parlare dei maestri è una cosa talmente vasta che mi terrorizza. Eppure io non ho difficoltà a parlare, però così, seguendo un testo scritto, leggo il testo scritto, però vi aggiungo tutti i vari spunti. Allora, qui dice una cosa, ritorno indietro di un paio di righe. Esistono dei modelli in alto rilievo che mostrano tutte le variazioni della superficie terrestre e le condizioni prima e dopo dei grandi cataclismi che l'hanno tanto cambiata. Recentemente è stata fatta una scoperta in un villaggio della Cina. Hanno trovato delle grandi lastre di pietra che gli abitanti del villaggio hanno usato per farsi dei lastricati, per usarle come marciapiede, perché sapete, sotto è fangoso, trovano queste lastre gigantesche, erano utilizzate. Queste lastre sono dei manufatti e rappresentano, non te lo ricordi Paola, hanno pubblicato tutti i giornali e poi è caduto il silenzio più plumbeo, pesante, delle carte geografiche, ma non come le immaginiamo noi, perché noi le carte siamo abituati a vedere una carta, un modello tridimensionale di come poteva essere quella zona più di 50 milioni di anni fa. E ci sono le montagne, ci sono le colline, ci sono i corsi d'acqua, ma si vede il procedimento di erosione che ha cambiato nel frattempo le strutture. E questo è uno dei misteri così grandi, perché 50 milioni di anni fa teoricamente non poteva esistere nessun essere umano sulla Terra, soltanto delle grandi scimmie, e per cui nessuno poteva essere in grado di fare una cosa di questo genere. Vedi, rileggendo adesso questo libro, io questo libro l'ho letto anni fa, ma rileggendolo adesso, dopo le ultime scoperte, questa scoperta è stata fatta forse l'anno scorso, ne parla anche Nexus, ma oltre a Nexus ne hanno parlato tutti gli altri giornali. Vedi, il museo astrale dei maestri ha questi modelli in alto rilievo, cioè modelli tridimensionali, con le variazioni della superficie terrestre. Non sto dicendo che sono quelle, però c'era qualcuno in grado di fare queste cose 50 milioni di anni fa sulla Terra. Vi sono raffigurate le migrazioni delle differenti razze del mondo, illustrate da enormi diagrammi nei quali appare esattamente fino a quale distanza le razze si diffusero dai loro rispettivi paesi di origine. Anche qui mi permetto di fare un punto fermo e andare avanti.